Benvenuti, oggi ci addentriamo in un tema fondamentale per qualsiasi gruppo multinazionale. Come si stabilisce il prezzo corretto per i servizi scambiati internamente, tra una società e l'altra dello stesso gruppo? Parliamo dei cosiddetti servizi intragruppo, o IGS, insomma. Abbiamo esaminato diverse fonti che spiegano proprio le basi di questo processo, spesso noto come transfer pricing, applicato ai servizi. L'obiettivo, direi, è fare chiarezza su come funzionano questi meccanismi e, beh, perché sbagliare può costare caro.
Esattamente. È un'area cruciale, davvero, della fiscalità internazionale. Non è solo una questione di spostare numeri tra consociate, eh?
Ah, no?
No, no. Stabilire prezzi equi e soprattutto documentati per questi servizi è vitale per rispettare il principio di libera concorrenza, cioè agire come farebbero parti indipendenti e, francamente, per evitare grattacapi seri con le amministrazioni fiscali un po' ovunque.
Certo, le verifiche fiscali. Partiamo dall'ABC, allora. Cosa intendiamo esattamente con servizi intragruppo, questi IGS?
Beh, in pratica, guarda, è qualsiasi attività svolta da un'entità del gruppo a beneficio di un'altra. Le fonti ne elencano una marea, davvero. Dal supporto tecnico alla produzione, la gestione HR, contabilità, finanza, legale, IT, marketing, persino l'approvvigionamento centralizzato, la direzione strategica dalla casa madre. Praticamente tutte le funzioni aziendali possono essere coinvolte.
Ok, moltissime cose. Ma la domanda chiave, mi sembra di capire leggendo le fonti, è quando un'attività diventa un servizio rilevante ai fini fiscali? Cioè, quando è che bisogna dargli un prezzo?
Il criterio fondamentale che emerge è il cosiddetto benefit test, il test del beneficio. L'attività svolta deve portare un valore economico o commerciale concreto all'entità che la riceve. La domanda da porsi, suggeriscono le fonti, è semplice ma, direi, potente. Se la società X del gruppo non fornisse questa attività, la società Y dovrebbe, farsela da sola o comprarla da un fornitore esterno.
Ah, ho capito. Quindi se la risposta è sì, allora c'è un beneficio reale e di conseguenza siamo di fronte a un servizio intragruppo che va apprezzato. E non importa se chi lo fornisce è fisicamente lì o lavora da remoto, giusto?
Proprio così. È il valore creato che conta, non la modalità di erogazione. E qui arriviamo al dunque. Come si stabilisce questo prezzo? La formula base indicata è semplice: costo totale più un margine, il cosiddetto markup. Ma attenzione, le fonti mettono subito in guardia da alcune pratiche decisamente rischiose.
Ah, sì. Quali sono queste trappole da evitare assolutamente?
Beh, la prima, forse ovvia, ma non così scontata, è fornire servizi gratuitamente, cioè non addebitare nulla. Sembra strano, ma succede. Un'altra è addebitare solo le spese vive, tipo i costi di viaggio, ignorando completamente il costo del personale che ha effettivamente lavorato. O ancora addebitare il puro costo senza alcun margine di profitto. Nessuna impresa indipendente lavorerebbe gratis o al solo costo per un'altra, no?
Certo, non avrebbe senso commercialmente. E poi c'è il rischio di nascondere il costo, mi pare di aver letto.
Esatto, magari gonfiando un po' il prezzo di un prodotto venduto alla stessa consociata, per coprire, diciamo, anche il servizio di supporto. Le fonti sono categoriche su questo. Queste scorciatoie aumentano enormemente il rischio di contestazioni fiscali. Perché? Perché manca trasparenza e non si rispetta il principio di agire come tra parti indipendenti.
Capito. Quindi la regola d'oro è costo totale più markup. Analizziamo la prima parte, i costi totali. Cosa includono, secondo le fonti che abbiamo visto?
Allora, vengono generalmente suddivisi in tre categorie principali. Ci sono i costi diretti, principalmente il costo del personale direttamente coinvolto nell'erogazione del servizio. Quindi stipendi, bonus, contributi, benefit, tutto il pacchetto retributivo, diciamo. Poi ci sono i costi indiretti, cioè una quota dei costi generali e amministrativi dei dipartimenti che forniscono il servizio o che li supportano. Pensiamo all'affitto degli uffici e alle utenze, a supporto IT interno, per esempio. E infine le spese vive, cioè costi specifici proprio legati alla prestazione, come viaggi, vitto, alloggio.
Ok. Le fonti elencano vari esempi, no? Stipendi, benefit, comunicazioni, affitti, viaggi, pubblicità. Ma immagino non basti fare la somma di tutto quanto, vero?
No, assolutamente. E qui sta un punto cruciale, sottolineato più volte dalle fonti. Bisogna escludere costi che non portano un beneficio diretto a chi riceve il servizio. Due esempi classici sono le cosiddette attività dell'azionista, costi che la capogruppo sostiene per se stessa in quanto azionista, appunto. Ad esempio, redigere il bilancio consolidato o gestire la propria quotazione in borsa. E l'altro esempio sono le attività duplicate, cioè servizi che la società ricevente già svolge internamente per conto proprio.
In pratica, costi che un'azienda indipendente non pagherebbe mai a un fornitore esterno, perché semplicemente non ne trae alcun vantaggio specifico.
Proprio così. E un altro avvertimento importante che emerge: evitare la doppia imputazione. Cioè, se un costo è già recuperato attraverso un'altra transazione intragruppo, mettiamo una royalty sul marchio che già remunera le spese di marketing centrali, ecco, quel costo non può essere incluso di nuovo nella base di costo del servizio. L'elenco di costi possibili è solo una guida, insomma. La vera sfida è identificare e poi giustificare quali costi sono effettivamente pertinenti per quel servizio specifico fornito a quella specifica entità. Non è banale.
Bene, questo per i costi mi sembra chiaro. Ma la formula prevede anche un markup, un margine di profitto per chi fornisce il servizio. Qui le cose si complicano un po', vero?
Eh sì, perché bisogna capire quanto margine applicare. Non è un numero a caso. Le fonti introducono un concetto importante, che viene dalle linee guida OCSE, i servizi intragruppo a basso valore aggiunto. Spesso li chiamano LVIGS dall'inglese. Si tratta in sostanza di servizi di supporto, di routine, non strategici. Pensiamo alla contabilità di base, all'amministrazione del personale, certi servizi IT molto standard.
E per questi c'è una specie di scorciatoia? Una semplificazione?
In molti paesi sì. Le fonti citano come esempi il Giappone e la Malesia, che seguendo l'approccio OCSE permettono spesso una via più semplice, un markup standard del 5% sui costi allocati per questi servizi, appunto a basso valore aggiunto. È una sorta di porto sicuro, chiamiamolo così, per evitare analisi complesse su servizi molto comuni e, diciamo, standardizzati.
Sembra comodo. Ma è applicabile sempre e ovunque questa regola del 5%?
Assolutamente no. E questo è un avvertimento chiave che emerge forte e chiaro dalle fonti. Questa semplificazione del 5% non è universale. Bisogna sempre verificare se è accettata nelle normative fiscali specifiche sia del paese di chi fornisce il servizio sia di chi lo riceve. Darla per scontata è un errore, potenzialmente costoso.
Capisco. E per tutti gli altri servizi? Quelli non a basso valore aggiunto, magari più strategici o che richiedono competenze specifiche.
Lì niente scorciatoie. Le fonti sono chiare. Serve un markup di mercato, cioè un margine che rifletta quello che applicherebbero imprese indipendenti per servizi simili in circostanze simili. E questo richiede quasi sempre un'analisi specifica, detta analisi di benchmark o di comparabilità, per andare a cercare dati di confronto sul mercato. Non è una passeggiata.
Quindi, ricapitolando, o la semplificazione del 5%, ma solo se applicabile e verificata, oppure un'analisi di mercato dedicata. Interessante anche quella nota che facevano sulla prassi giapponese per le attività accessorie.
Sì, le fonti la menzionano come una possibilità specifica in Giappone. Per attività puramente accessorie all'attività principale, le autorità potrebbero, uso il condizionale, accettare un addebito al solo costo. Ma, ecco, viene presentata più come un'eccezione da valutare con estrema cautela, non come una regola generale. Il principio base rimane. Un servizio intragruppo, di norma, richiede un markup, a meno di regole specifiche come quella sugli LVIGS, o giustificazioni molto molto solide. Agire diversamente è rischioso, insomma.
Bene, passiamo allora ai metodi pratici per mettere insieme costo e markup. Le fonti che abbiamo consultato ne descrivono principalmente due. Il primo sembra il più intuitivo: confrontare con i prezzi fatti a clienti terzi.
Esatto. È il metodo del confronto di prezzo comparabile, il CUP, Comparable Uncontrolled Price. L'idea è semplice. Se vendo lo stesso identico servizio, sia un cliente esterno, indipendente, sia una mia consociata, dovrei usare lo stesso prezzo. Le fonti fanno l'esempio di un'azienda che fa manutenzione su macchinari. A, poniamo 100 unità monetarie all'ora. Se fa esattamente la stessa manutenzione sullo stesso tipo di macchina a una filiale, può usare quella tariffa di 100.
Suona logico, in effetti, ma funziona spesso nella realtà dei servizi intragruppo. È facile trovare questa identità perfetta.
Qui le fonti stesse gettano un po' d'acqua sul fuoco. Sebbene sia il metodo preferito in teoria dalle linee guida internazionali come l'OCSE, nella pratica è difficile. È raro che i servizi forniti internamente siano perfettamente identici a quelli venduti all'esterno. Bastano piccole differenze nelle condizioni contrattuali, nei volumi, nelle responsabilità che ci si assume, e il confronto diventa inaffidabile. Quindi, sì, è un metodo potente in teoria, ma di applicazione piuttosto limitata per i servizi interni.
E allora, qual è l'alternativa più comune, quella più usata nella pratica?
È il metodo del costo maggiorato, il cost plus. È di gran lunga il metodo più usato per i servizi intragruppo, secondo le fonti. Come funziona? Si calcolano i costi totali, diretti e indiretti, necessari per fornire il servizio e poi si aggiunge un markup adeguato. All'interno di questo metodo le fonti distinguono due approcci principali.
Ok, vediamo il primo. L'addebito diretto basato su tariffe orarie o giornaliere, giusto?
Esattamente. Qui si cerca di calcolare una tariffa appunto giornaliera o oraria per ogni ruolo o livello professionale del personale che eroga il servizio. Le fonti illustrano come si fa. Si sommano i costi diretti del personale, stipendi, benefit, eccetera, e una quota ragionevole di costi indiretti, ufficio, IT, supporto vario. Si divide per i giorni o le ore lavorative di quella persona o ruolo e si aggiunge il markup. Markup che, ricordiamolo, andrebbe giustificato, idealmente con un benchmark non messo a caso. Il risultato, tariffe differenziate. Un general manager costerà ovviamente di più all'ora o al giorno rispetto a uno staff member. L'addebito finale alla consociata dipenderà poi da chi ha lavorato su quel progetto e per quanto tempo.
E qual è il punto di forza e magari quello debole di questo approccio con le tariffe?
Il punto di forza, evidenziano le fonti, è che collega meglio il costo all'attività specifica svolta. È più trasparente, diciamo. Il punto debole resta spesso la giustificazione dell'allocazione dei costi indiretti che vengono inclusi nella tariffa. Come ripartisci l'affitto dell'ufficio, per esempio, non è sempre ovvio. Comunque, se le tariffe sono calcolate in modo ragionevole e ben documentato, il rischio fiscale è generalmente considerato più basso rispetto all'altro approccio.
Che è l'addebito indiretto o allocazione dei costi, corretto?
Proprio così. Qui si prende un intero pentolone di costi relativi a un servizio o a un centro di costo. Pensa a tutto il dipartimento HR centrale, per dire, si aggiunge il markup a questo totale, e poi si suddivide l'importo complessivo tra le varie società del gruppo che, si presume, ne beneficiano. Come si suddivide? Usando una chiave di ripartizione, una allocation key. L'esempio nelle fonti mostra un'allocazione basata sul numero di dipendenti di ciascuna società servita da quel dipartimento HR.
Sembra più semplice, forse, specialmente per servizi molto centralizzati o condivisi. Ma quali sono i rischi qui?
E qui le fonti alzano una bella bandiera rossa. Questo metodo, l'allocazione indiretta, pur essendo comune per servizi di management generale o funzioni condivise, presenta un rischio fiscale elevato, davvero elevato. Il motivo? È difficilissimo trovare e poi giustificare una chiave di allocazione che rifletta davvero il beneficio ricevuto da ciascuna entità per tutti i diversi tipi di costo che sono stati buttati insieme nel pentolone.
Quindi, per esempio, usare una chiave unica e semplice come il fatturato per allocare tutto dai costi HR ai costi IT ai costi di gestione è sconsigliato?
Fortemente sconsigliato dalle fonti. È molto meglio, dicono, usare criteri più specifici e pertinenti per diverse categorie di costo. Ad esempio, i metri quadri per i costi immobiliari, il numero di transazioni per la contabilità, il numero di dipendenti per le funzioni HR. Perché il rischio è concreto. Se l'autorità fiscale ritiene la chiave di allocazione irragionevole, e succede spesso, te lo assicuro, può contestare l'intera deducibilità del costo per la società che lo paga. Le conseguenze possono essere pesanti, con doppie imposizioni di fatto.
Messaggio chiaro. Massima cautela con le allocazioni indirette e focus assoluto sulla ragionevolezza delle chiavi di ripartizione. Ci sono altri punti critici o avvertenze finali importanti che emergono dalle fonti? Qualche altro dettaglio da tenere a mente?
Sì, ce ne sono diversi importanti. Uno riguarda i costi esterni sostenuti per servizi di terzi, che vengono poi, diciamo, ribaltati a una consociata. Sono i cosiddetti pass-through costs. La domanda è: bisogna applicare il markup anche su questi costi di terzi? Le fonti dicono dipende. Bisogna vedere le regole locali. Citano Singapore e Malesia come esempi con regole specifiche in merito. Spesso, se non c'è un valore aggiunto significativo fornito dall'entità intragruppo che fa da tramite, questi costi vengono passati al costo vivo, senza markup. Ma va verificato caso per caso, non c'è una regola universale.
Capito. E le spese vive, come i viaggi, gli alberghi?
Di solito si addebitano al costo, come faresti con un cliente terzo. Ma anche qui, la scelta da documentare se includerle o meno nella base per il calcolo del markup. Le prassi possono variare e vanno giustificate. Poi un altro punto fondamentale, l'importanza di rivalutare periodicamente i costi e le tariffe. Usare dati vecchi per anni può portare a prezzi non più in linea con la realtà economica attuale e quindi facilmente contestabili. Se ci sono cambiamenti significativi, pensa a grossi aumenti salariali, ristrutturazioni aziendali, bisogna aggiornare i calcoli, non si può andare avanti con i dati di 3 anni prima.
Giusto, per mantenere l'aderenza al principio di libera concorrenza. Avevamo anche parlato all'inizio dei costi senza beneficio.
Esatto, e le fonti ci tornano sopra alla fine per ribadire. Vanno sempre esclusi dalla base di costo le attività dell'azionista, quelle fatte nell'interesse della capogruppo, e quelle duplicate già fatte dalla ricevente. Identificarli bene ed eliminarli dal calcolo è fondamentale per poter difendere la posizione in caso di verifica fiscale. Le linee guida OCS e quelle locali sono il riferimento qui.
E infine quella questione delicata del recupero costi implicito in altre transazioni, tipo gonfiare il prezzo di un bene per coprire un servizio.
Un punto su cui le fonti mettono molta, molta enfasi, l'idea di vendere un bene a un prezzo un po' più alto per coprire implicitamente anche un servizio fornito è considerata estremamente rischiosa. Non si possono mescolare i prezzi a sentimento, ecco. La procedura corretta, spiegano chiaramente, è calcolare separatamente il prezzo del servizio, ad esempio col metodo cost plus che abbiamo visto, e il prezzo del bene, entrambi secondo i principi di libera concorrenza. Solo dopo, e avendo una documentazione adeguata e separata per entrambi, si può eventualmente pensare a una compensazione, un set-off, dei flussi di pagamento, ma solo se le regole locali lo permettono e se è tutto tracciato. Fare altrimenti, mischiare le cose senza calcoli separati, è considerato non conforme.
Tirando le somme, emerge un quadro piuttosto complesso, direi. Stabilire i prezzi per i servizi intragruppo è tutt'altro che un esercizio contabile di routine. Richiede analisi, giudizio e una comprensione profonda sia dei costi sostenuti che del valore effettivamente creato per chi riceve il servizio.
Decisamente. E le fonti suggeriscono che proprio per questa complessità e per l'elevata attenzione che le autorità fiscali dedicano a queste transazioni, perché sono interne al gruppo, quindi potenzialmente manipolabili, l'errore è dietro l'angolo. Contestare il valore di un servizio intangibile pagato a una consociata è relativamente facile per un verificatore fiscale se la documentazione che lo supporta non è robusta, chiara e coerente.
Quindi, per concludere, cosa è assolutamente essenziale per navigare queste acque senza affondare?
Guarda, direi 3 cose fondamentali emergono dalle fonti. Primo, pianificazione attenta. Secondo, calcoli rigorosi, basati sui principi che abbiamo discusso. E terzo, forse il più importante, una solida documentazione. Una documentazione che spieghi e giustifichi le scelte fatte. Perché quel metodo di prezzo è stato scelto? Come sono stati calcolati i costi e quali esclusi? Come è stato determinato il markup? E qual è il beneficio concreto per chi riceve il servizio? Le fonti lasciano intendere, tra le righe, che data la posta in gioco e le tecnicalità, pensiamo alle analisi di benchmark o all'allocazione degli indiretti, un supporto specialistico esterno è spesso consigliabile, se non indispensabile, per ridurre i rischi in modo significativo.
Un quadro decisamente chiaro. E per chiudere, magari lanciamo uno spunto di riflessione per chi ci ascolta, che va un po' oltre la pura conformità fiscale, ma che le fonti indirettamente sollevano. In che modo una politica di prezzi interni che sia trasparente ed equa può influenzare non solo i rapporti col fisco, ma anche l'efficienza interna del gruppo stesso e come le diverse filiali percepiscono il valore dei servizi che ricevono dal centro o da altre consociate. Forse un tema su cui vale la pena ragionare internamente.